accompagniamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Marco. Subito dopo, lo Spirito di Dio fece andare Gesù nel deserto. Là egli rimase 40 giorni mentre Satana lo assaliva con le sue tentazioni. Viveva fra le bestie selvatiche e gli angeli si prendevano cura di lui. Poi Giovanni, il battezzatore, fu arrestato e messo in prigione. Allora Gesù andò nella regione della Galilea e cominciò a proclamare il Vangelo, il lieto messaggio che viene da Dio. Diceva: il tempo della salvezza è venuto, Dio inaugura il suo regno, cambiate vita e credete in questo lieto messaggio. Parola del Signore. Ecco, sempre partendo dalla nostra esperienza umana, personale, nelle relazioni, dentro alla storia di cui prima abbiamo dato come esempi, paradigmi, due riferimenti, ci troviamo sempre dentro un'ambivalenza di decisioni, ci troviamo sempre a questionare sulla grande questione della vita, che è quella della libertà, della libertà. Noi tutti potremmo raccontare, rispetto alla nostra vicenda umana, di situazioni in cui abbiamo avvertito che la nostra scelta avrebbe avuto poi delle conseguenze impegnative. Però anche nella vita quotidiana ci troviamo spesso interrogati dalle situazioni che viviamo rispetto al da farsi, a che cosa scegliere, pure dentro a un'opzione di fondo che via via nella vita assumiamo come direzione etica di fondo, però poi concretamente più di qualche volta a me, credo come a voi, dica: ma adesso cosa faccio? Cosa scelgo? Come mi comporto? Appunto, la questione della libertà è una questione decisiva della vita. E dentro sperimentiamo un paradosso, quello di cercare la libertà, sempre, da quando siamo piccoli, poi adolescenti, giovani, adulti, uomini, donne, essere liberi, non sentirsi come imposti, imposto qualcosa in modo estrinseco, dal di fuori, dall'alto, la propria dignità, dice, ma perché devo abbassare la testa, detto in parole semplici, perché devo sottostare? E nello stesso tempo, come poi, facendo adesso qualche cenno, non per dar sfoggio di niente, ma mi è venuto spontaneo nel meditare su questo Vangelo, ecco, di andare a questi riferimenti. E il paradosso a cui accennavo è questo, che noi cerchiamo la libertà, però ne abbiamo anche paura nello stesso tempo. La cerchiamo, ma poi, avendone paura, soprattutto della decisione, delle conseguenze delle nostre decisioni, e questo è il paradosso, tenderemmo insieme che a cercarla, quasi a rifuggerla, ad affidarla ad altri perché la gestiscano per noi. I riferimenti che mi venivano meditando su questo Vangelo erano i filosofi greci, Platone soprattutto, che un passaggio molto, molto profondo, molto lucido, diceva appunto questo, dice: le persone, i popoli agognano alla libertà, però la temono e cercano sempre qualcuno a cui affidarla perché la gestiscano. E poi eravamo insieme tanti la sera in cui è venuto fra noi Gherardo Colombo, che in modo molto, molto profondo e lucido ha ricordato la vicenda del grande inquisitore. Siviglia, Spagna, tempo dell'Inquisizione, Gesù che ritorna, è il grande inquisitore che interrogava e poi condannava e poi ordinava la tortura fino alla morte, in prigione anche Gesù, e gli parla. E in sintesi gli dice: ma cosa sei venuto a fare? Già la prima volta che sei stato. tu hai sbagliato. Hai sbagliato perché avresti dovuto perseguire i miracoli ti affascinano, saresti stato seguito da moltitudini. Hai sbagliato a fidarti della libertà dell'essere umano, che non è in grado di gestire la libertà. Quindi tornatene da dove sei venuto, vattene via una volta per sempre e non tornare più, perché tu vieni a insegnare la libertà all'uomo. Il Vangelo è un messaggio straordinario di libertà, di responsabilità. Vattene, non tornare più, perché tu vieni di nuovo a insegnare la libertà, e la libertà è pericolosa. Vai via per sempre, non tornare più nel mondo. E poi il terzo riferimento che mi veniva, quante volte insieme l'abbiamo ricordato qui, anche nella nostra chiesa, oltre a tanti altri luoghi, Don Lorenzo Milani, ecco, ho qui sott'occhio il passaggio che è così commovente anche leggerlo nell'Eucarestia, nella lettera ai giudici, quando Don Lorenzo dice aver coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'ubbidienza non è ormai più una virtù, ma è la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo, né davanti agli uomini, né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. A questo punto l'umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico. Ci intendiamo, non è la libertà come capriccioso arbitrio individualista, è tutto il contrario. Dicendo, lui si riferiva ai processi di Norimberga e Gerusalemme in cui i gerarchi nazisti si erano scusati, pur ammettendo i crimini di cui erano stati protagonisti, si erano scusati dicendo: ma noi abbiamo ubbidito ai nostri superiori. Sì, è vero, abbiamo compiuto questi crimini, però per ubbidienza. E Don Lorenzo dice: no, non è possibile farsene scudo dell'ubbidienza per dimettere la propria responsabilità. E io insegno ai giovani che si sono tutti sovrani, per cui quando l'ubbidienza diventa un abbassare la testa, un non assumere la propria responsabilità, scusarsi dei propri comportamenti dicendo che i responsabili sono altri, questo non è possibile, perché ognuno è responsabile delle sue decisioni, delle sue parole e delle sue azioni. Per vivere questo insegnamento bisogna vivere ideali più grandi, che chiedono maggiore dedizione. Non scappatoie, non fughe, non sottomissioni, non servilismo, ecco. Ora, in questo ambito mi veniva da collocare il Vangelo di quest'oggi, dicendo subito, per un'informazione che voi già sapete, che questo Vangelo di Marco riassume in due righe quello che i Vangeli di Matteo e di Luca raccontano compiutamente delle tre tentazioni che Gesù ha vissuto e che ha a cui ha resistito, che ha superato. È una pagina drammatica del Vangelo in cui si riassumono altre situazioni che Gesù ha vissuto nella sua vita, come a dire che anche lui ha scelto, che non era scontato che scegliesse così. Se sceglieva diversamente non sarebbe stato, uno dirà, Gesù di Nazareth, certamente, ma queste tre tentazioni che riassumono altre situazioni della vita noi le conosciamo, perché riguardano anche noi, anche la nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio, per dire in sintesi i tre passaggi, no? Ad esempio, noi tutti abbiamo vissuto, anche se nel piccolo, non dentro alle grandi questioni con responsabilità che poi incidono sulla vita di tante altre persone, però ecco, proprio per ribadire quello che diceva Don Lorenzo Milani ai suoi ragazzi, ognuno di noi, a cominciare da me che vi comunico queste riflessioni, ognuno di noi ha la sua propria responsabilità, e allora dentro a queste noi tutti abbiamo vissuto e viviamo l'esperienza, ad esempio, di poter usufruire, saranno piccoli, ma di un potere nostro, ognuno di noi, in famiglia, con gli amici, nel lavoro, nella società, nella chiesa, le nostre possibilità, il nostro potere, usufruendone per ricavare dei vantaggi per noi, per essere seguiti, ammirati. Ognuno di noi può avere un fascino nei confronti anche solo magari di una persona o di altre persone, può usufruire di un ruolo, di un compito, di una possibilità e usufruirlo in modo tale da pretendere subito il vantaggio per se stesso, senza considerare le conseguenze, non solo per sé ma anche per gli altri. Come si dice, si è detto in questi anni, tutto è subito comunque, senza considerare le conseguenze possibili. E il bene degli altri, il bene comune, e come gli altri subiranno questa scelta, questi comportamenti, non importa. Importo io, il mio ego, e quello che succederà agli altri non importa. Io adesso intendo trarre i vantaggi massimi da una mia situazione. Questo può riguardare anche un rapporto interpersonale con un'altra persona. E poi allargandosi a cerchi concentrici fino alle grandi questioni dell'umanità. Un gruppo di potere che fa opera una decisione per massimizzare un vantaggio. E le conseguenze non importa. Io, noi abbiamo questo potere e lo usufruiamo. Questa è la prima tentazione che è ben dentro, ramificata dentro alla vita, alla società, alla Chiesa. È la prima tentazione che Gesù subisce quando il tentatore, questa figura emblematica che poi, dicendo pure di uno spirito del male, però poi di fatto sono le persone, le situazioni, gli incontri che poi suscitano questo fascino, questa tentazione. Gesù aveva digiunato 40 giorni e 40 notti, aveva fame, dice il Vangelo, il tentatore si è avvicinato e gli ha detto: tu hai la possibilità di trasformare queste pietre in pane, le pietre al limite del deserto in pane, tanto ti sfami e poi la gente ti segue, ti seguirà. Ecco il grande inquisitore: hai sbagliato, potevi moltiplicare i pani tante volte, quante folle ti avrebbero seguite. È talmente vero che quando i Vangeli raccontano che Gesù ha condiviso il pane con una moltitudine, la gente subito lo ha esaltato e voleva, intuendo dei segni messianici nella tradizione del popolo in attesa, voleva subito proclamarlo re. E Gesù è scappato, è andato tutta la notte sul monte a pregare. Ha sentito il fascino ed è andato via, perché se avesse accettato quell'esaltazione avrebbe accettato un vantaggio per sé immediato. La gente lo avrebbe seguito, però non avrebbe favorito la crescita della coscienza autonoma responsabile delle persone. E Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. A una immediata percezione sembrerebbe una spinta a una spiritualità astratta, lontana, uno spiritualismo astorico. Invece questa parola radicata dentro la storia è straordinaria, perché chi segue la parola di Dio veramente subito si accorge degli altri, degli impoveriti, degli affamati, delle vittime, degli oppressi. E seguire la parola di Dio quindi è uscire da quella visione egocentrica, personale o di gruppo, ed allargare l'attenzione a tutti, perché la parola di Dio ci porta a guardare noi, la nostra vita, insieme a quella degli altri, e a guardare non solo il nostro pane, ma il pane che manca ai 2/3 dell'umanità, e quindi a entrare in quella logica, in quell'apertura, oggi diremmo, del bene comune, che diventa l'etica planetaria, di cui ci ha ricordato anche Hans Küng di recente, come abbiamo ancora ricordato qui in chiesa dopo il suo passaggio qui a Udine. E anche la seconda tentazione la conosciamo. Oggi, sfogliando i giornali, si diceva che anche in Friuli Venezia Giulia viene evidenziata la corruzione dilagante. E quello che abbiamo sentito in questi giorni, impressionante, della corruzione nel nostro paese. La seconda tentazione è la tentazione della corruzione, cioè di vendere, come si dice anche nel linguaggio popolare, l'anima al diavolo, appunto. sull'altare dell'avidità, dell'accumulo, degli onori, dei successi, dell'avere, del potere, si immolano ogni giorno tante vittime e si brucia ogni giorno la vendita della coscienza e del cuore delle persone. Oppure di avere vantaggi si è disposti a tutto, a vendere appunto cuore, coscienza, a usare di tutto e di tutti, anche delle persone. Pensiamo alla tratta degli esseri umani, delle donne ad esempio. Basta guadagnare al traffico delle armi, al traffico delle droghe. Non c'è limite alla bramosia dell'avere, del potere che si combinano, del successo, degli onori, che questi giorni passati a livello nazionale, poi con anche evidenza nella nostra regione, la corruzione non sia diminuita, ma sia aumentata in questi anni, veramente è da brivido, come a dire che si è disposti a vendere la coscienza, pure di trarre vantaggi. La corruzione, l'alternativa è la coerenza. La coerenza. E la seconda tentazione, il diavolo, questo tentatore, poi ognuno può identificarlo, ecco, anche come sente nella sua sensibilità. Di fatto è la realtà del male, l'iniquità del male che può colpirci, avvolgerci, da cui possiamo essere affascinati, porta su un alto monte Gesù e gli dice, ecco, tutto quello che sta sotto, onori, latifondi, ricchezze, poteri, tutto sarà dato a te, tu sarai padrone di tutto, proprietario di tutto, se tu ti inginocchi di fronte a me, se ti prostri di fronte a me, appunto, la vendita della coscienza, della libertà, la vendita della libertà. E Gesù risponde, è scritto anche nella Bibbia, adorerai solo il Signore, a Lui solo tu darai l'onore. Ecco, anche questo interpretato dentro ai percorsi della storia, se uno solo è il Signore, Dio, tutte le altre autorità di questo mondo, politiche, religiose, amministrative, sono autorità relative che dovrebbero essere al servizio degli altri e del bene comune e non meritano nessuna genuflessione. Non meritano nessun onore, perché sono relative al servizio dell'umanità. Se uno solo è il Signore, nessuno può prendere il suo posto, se non in modo indebito, no? È scritto, adora il Signore tuo Dio, a Lui solo rivolgi la tua preghiera. Ma se questo avviene, allora uno non accetta di vendere la libertà per l'avere, il potere, il successo, la bramosia, l'avidità, resiste e pensa di nuovo a quel Dio a cui si riferisce, che è il Dio di tutti, è il Dio che ispira continuamente l'attenzione al bene di tutti, alla vita di tutti, di tutte le persone che hanno uguale dignità, a tutte le comunità che hanno uguale dignità, a tutti i popoli che hanno uguale dignità. E l'ultima tentazione viene da sorridere perché detto in chiesa può sembrare strano, no? È la tentazione della religione, dice, ma come siamo in chiesa, celebriamo l'Eucaristia e adesso si viene a parlare della tentazione della religione, eppure è così, la tentazione della religione. C'è la tentazione di passare dalla fede alla religione, e mi spiego brevemente. Noi intendiamo, per come detto umilmente, per come possiamo percepire e vivere la fede come dono, grazia, ricerca, dubbio, affidamento, ancora dubbio, dibattito anche aspro con Dio e poi alla fine ancora affidamento a Lui. Una fede che è una sensibilità dell'essere profondo e che conduce la nostra vita. Anche appunto con le incertezze, con i dubbi, ne abbiamo ricordato anche quelli che ci ha testimoniato un uomo come il Cardinal Martini. Fede è questo ambito interiore che poi si esprime. Religione, la tentazione della religione è la tentazione di passare al dogmatismo, ai ritualismi fini a se stesse, all'ortodossia esaltata, a una disciplina esigita fine a se stessa, all'uso di Dio, all'utilizzo. Quante volte in questi tempi abbiamo riflettuto sull'uso di Dio, che non può essere ugualmente il Dio dei ricchi, dei poveri, di chi vuole la guerra, di chi si impegna per la pace, di chi è razzista, di chi cerca con tutte le fatiche, ma cerca di accogliere. Non si può usare Dio. Il diavolo porta Gesù sul più alto punto del Tempio di Gerusalemme e gli dice: buttati giù, buttati, perché se tu sei figlio di Dio arriveranno gli angeli, questa immagine che con le loro ali ti faranno planare come un paracadute in terra e tu non ti sfracellerai in terra. È la tentazione che ritornerà in modo drammatico sulla croce. Se sei figlio di Dio, schiodati, vieni giù. Hai salvato gli altri, salva te stesso. Scendi dalla croce, così crederemo. Nessun segno apparente della divinità sul Golgota. Tre che stanno morendo, ansimando nell'avvicinarsi della morte. Non ci sono segni di Dio sul Golgota, se non nella fede che guarda in quel crocifisso il Dio crocifisso, impotente nel mondo, come dice Bonhoeffer, impotente nel mondo. E Gesù risponde: non tentare il Signore Dio tuo. Dio si prega, si invoca, con Lui si può dibattere, con Lui si può parlare, nel silenzio della preghiera dell'anima, nella preghiera dell'Eucaristia, si può invocare. A Lui soprattutto ci si può affidare. Dio non si può usare, non si può strumentalizzare. C'è la tentazione continua di usare Dio nella società, anche nelle religioni, anche nella Chiesa. Dio, appunto, a Lui ci si affida, Dio non si usa. Questo è quel percorso della meditazione di questa domenica. Sono tre tentazioni che riguardano tutta la grande questione della libertà. Ciascuno di noi con la sua propria risonanza interiore certamente vivrà le vibrazioni dell'anima che un Vangelo simile ci propone, poi a ognuno, come sappiamo, proprio per la libertà, la risposta nelle diverse situazioni della nostra storia umana.